Qualcuno mi ha salutato dicendo lei è la docente. Io non sono proprio docente di niente e con molta serenità vi dico non so perché sono qui. Penso che Stella abbia un po' di follia, come San Paolo dice, permettetemi di essere un po' folle. Io ce ne ho visto che qualcun altro ne ha un po', quindi direi che possiamo stare tranquilli. E così, giusto per aprire come aperitivo, vi propongo di cominciare con una canzone. Non è una canzone monastica, non è una canzone del Gen, non è una canzone sulla preghiera, ma è una canzone di Niccolò Fabi che si intitola Solo un uomo. Ha una frase che cita espressamente il termine preghiera, secondo me potrebbe essere appunto un buon inizio per guardare, ascoltare l'atteggiamento di preghiera dentro il fatto di essere solo uomini e donne.
Quando striscia
non so se avete colto la frase: una menzogna è più cattiva quando si nasconde in una preghiera. Magari non è il massimo cominciare così, però è un linguaggio profondamente evangelico. Quindi io vi parlerò un linguaggio un po' paradossale, se tutto va bene esperienziale, che non vuol dire semplicistico, e visto che si tratta di detti, paradossi e storie, ogni tanto metteremo un titolo, una frase, un'espressione lì, giusto per così. Il primo è così: o è continua o niente. È una frase un po', appunto, apostecnica sulla preghiera. E il titolo di questo incontro che avevo proposto è "Chiudi la porta", a partire dalla frase del Vangelo. Ma non sono dispiaciuta che sia caduto e sia rimasto il sottotitolo, perché "Chiudi la porta" aveva un tono un po' snob, tutto sommato, che non ha niente a che fare con la storia invece aneddotica, una storiella con la quale vorrei cominciare questo incontro. Io ho deciso di entrare in monastero a 19 anni di fronte a una porta che si chiudeva. E così ve lo racconto: ero ospite della foresteria delle Clarisse francesi ad Assisi, non ne sapevo niente di vita monastica e di liturgia. Loro pregavano in francese, ma visto che ero lì ho cominciato a frequentare questi uffici un po' così, di un oriente qualsiasi, direbbe Manuela, cioè un po' esoterici, un po' strani in francese, e capivo poco, facevo fatica a star lì fino alla fine, ma non succedeva niente finché l'ufficio non finiva. Vi spiego un po' logisticamente: la cappella di questo monastero era in lungo, molto spoglia, bella, ricostruita nel 68, una architettura pensata. Nella parte anteriore c'era la comunità, più bassa, nella parte posteriore gli ospiti, l'altare era in fondo e le sorelle entravano nella cappella da una porta di fianco all'altare, quindi entravano per l'ufficio, si pregava insieme e poi uscivano da questa porta che io vedevo in fondo alla mia sinistra. Ogni volta che terminava l'ufficio e quella porta si chiudeva, io mi mettevo a piangere e pian pianino di fronte a quella porta che si chiudeva ho deciso di passare dall'altra parte, dopo un anno e mezzo, di entrare in monastero. Perché? Secondo me dietro quella porta c'era qualcosa che non finiva, cioè io, finito l'ufficio, mettevo giù la cornetta, la comunicazione era terminata. Dall'altra parte avevano un'arte, un segreto perché la comunicazione non terminasse, qualcosa non finisse. Per cui io sono passata dall'altra parte perché quel qualcosa non finisse. Solo che sono entrata e mi sono accorta che non era una ricetta di cucina. Perché qualcosa non finisse, bisognava mettersi a cercare. E mi sono accorta subito che in tanti, dentro e fuori dalla porta del resto, avevano cercato uno dei termini coi quali avevano cercato, e che cos'è la preghiera continua. È una domanda un po' talebana, perché notte e giorno, sempre, prende dentro tutto, ma è anche pian piano si è assottigliata ed è diventata una domanda sottile come la vita, insomma. Però penso di averla ancora dentro di me e di andare in giro nel monastero, fuori dal monastero, con questa domanda: che cos'è la preghiera continua? Appunto, se la sono fatta in tanti, e il primo paradosso è che credo di aver sentito dire in tanti modi e da tanti, è che per essere continua deve essere breve. Per ora ve lo lascio così. I Vangeli infatti parlano sostanzialmente poco della preghiera, ma se c'è una cosa che dicono e di cui parlano male è proprio della preghiera lunga, tanta, visibile, consistente. In Matteo 6,7 e seguenti si denuncia, Gesù denuncia la polilogia, che è parlare tanto, che è una battalogia, cioè parlare a vanvera, parlare per niente. E c'è di più: in Marco addirittura c'è questa frase detta dai farisei, degli oranti, divorano le case delle vedove con la scusa di pregare Macra a lungo. Cioè, qui è proprio grave, cioè la preghiera come scusa. Quindi viene definita addirittura una scusa. Noi in monastero parlavamo bene di una sorella dicendo: quella sta tante ore in cappella. E non dico che sia, cioè dobbiamo restare nel paradosso. Non è di per sé una cosa brutta da buttare via, però è significativo che il Vangelo la faccia saltare da un primo punto di vista. Un altro aneddoto: prima di uscire dal mio monastero ho passato una giornata nell'eremo di Campello, che forse qualcuno di voi conosce attraverso la figura di Sorella Maria, questa donna che è vissuta nel secolo scorso e che ha cominciato un percorso nuovo, ecumenico, di preghiera, di vita monastica, ma anche molto laica, molto francescana, ma anche molto fuori dagli schemi, in Umbria. Attualmente ci sono 3 sorelle lì. E la cosa che mi interessa raccontarvi è che a metà giornata c'è stata la preghiera insieme nella chiesina, un salmo e brevi invocazioni finali. E finito questo momento di preghiera, le 2 sorelle e le ospiti che c'erano sono letteralmente scappate fuori dalla chiesa. E appena siamo usciti, io ho chiesto a sorella Daniela Maria: ma perché siete scappate fuori? È successo qualcosa? E lei mi ha detto: se c'è una cosa che abbiamo ereditato da sorella Maria è proprio che la preghiera evangelica ha un carattere di brevità, e noi quasi alla lettera diffidiamo un po' di tutto ciò che diventa poi lungo e visibile e percepibile. E quindi mi avevano reso plasticamente, quasi scappando fuori, questa esigenza di brevità. Questo era il primo paradosso, se volete, della preghiera. Arriviamo subito al secondo, che intitolerei così: in discesa.
Abbiamo un po' parlato in macchina di questo, a proposito di sci.
Comunque, l'aneddoto è questo. Intanto, non so se qualcuno di voi ha problemi di ginocchia. Basta avere qualche problema di ginocchia per mettere in discussione il luogo comune che salire è difficile e scendere facile. Con Alessandra, la sorella con cui vivo, prima di cominciare il nostro cammino insieme di vita dove viviamo adesso da quattro anni, abbiamo fatto un cammino fisico a piedi, da qui passo a Francesco, da Assisi a Laverna, proprio per aggiustare il passo, scoprire come camminavamo in senso figurato e non. E ci siamo accorte subito che lei amava le salite e non le discese, e io amavo le discese e non le salite. Se volete, nelle salite ripide, con lo zaino in spalla, col caldo, il sudore, io facevo fatica, lei andava avanti comunque. In compenso, nelle discese, io, affidandomi a alberi, pietre, ostacoli vari e guardando lontano, recuperavo i movimenti squilibrati e le perdite d'equilibrio tranquillamente e mi ci divertivo pure. Lei si bloccava e un giorno, in una discesa ripida, mi ha detto: io ti aspetto qua al ritorno. Si è seduta e difatti io ho fatto la discesa e sono tornata su. Chi l'ha detto che scendere sia facile? Che la preghiera sia un itinerario l'hanno detto in tanti, un viaggio, anche se i titoli sono spesso salita del Monte Carmelo, itinerario della mente verso Dio, che notoriamente sta in alto, scala dei monaci, e noi ce lo immaginiamo verso un monte, Horeb, Sinai, Tabor, e in salita. Gli strumenti sembrano come per un'arrampicata doversi complicare e raffinare, e anche l'arte di usarli salendo. Io vi propongo di non buttar via questa visione, ma pensare che pregando Le difficoltà che si incontrano molto presto sono quelle di una discesa, cioè abbandono e perdita, e non quelle di una salita, cioè impegno e volontà. La semplicità è un punto di arrivo e non di partenza. Detta in altri termini, senza pauperismi, che nel mondo francescano sono esperta e dovete aiutarmi a non caderci, è un cammino di impoverimento, di semplificazione, da non fabbricare in laboratorio. Perfino in un monastero non sono le semplificazioni che ci pianifichiamo noi, quelle che poi intervengono di più nella preghiera, ma ci pensa la vita. Concretamente, preoccupazioni anche di carattere economico, anzi in testa, malattie, impegni, lavoro, figli, dubbi, innamoramenti, depressioni, blocchi vari, solo che tutto questo fa parte del contratto. C'entrano se si ha una visione inclusiva, appunto, continua della preghiera. È come recuperare i movimenti disordinati in una discesa. Non riesci più, concretamente si presenta così, non riesci più a fare quello che facevi prima. Solo che questo è un passo avanti e non un passo indietro. Uno che ha spiegato bene, con passione e con rabbia, queste cose è Giovanni della Croce. Ancora recentemente sono rimasta colpita dal vedere una ragazza di 22 anni leggersi La notte oscura e capire. Colmoroso, studentessa, eccetera. Lui dice, soprattutto alle guide spirituali, ma anche agli oranti, che purtroppo noi capiamo poco, discerniamo male i segni del nostro cammino di preghiera. Quando perdiamo l'uso di determinati strumenti o impegni di preghiera che ci eravamo dati, lui parla soprattutto della meditazione, delle scritture, della preghiera cosiddetta discorsiva, più articolata, pensiamo che sia pigrizia e che quindi bisogna a tutti i costi ritornare al progetto iniziale, invece di discernere che stiamo scendendo, ma stiamo andando comunque da qualche parte, che dobbiamo forse imparare a correre, a lasciarci andare. Lui dice la passività, non è una bella parola, a mollare zavorre, racchette e perfino carte geografiche e a recuperare i movimenti scomposti, appunto, quelli che nella nostra preghiera produce la nostra vita. O comunque, siamo noi con la nostra vita che preghiamo. Certo, occorre lavorare dei lutti e cambiare. Solo che lui ci suggerisce un po' di cominciare col dire non ci riesci più, faceva parte del contratto. Non ti viene più bene come prima, benone, insomma, una reazione a controcorrente. E la domanda finale è: vediamo cosa puoi fare per pregare bene oggi. André Luff, che ha scritto una trilogia bellissima di cui non so mai bene i titoli in italiano, ma parla molto di questo e dice: stare seduti accanto alle proprie rovine. Cominciare con stare seduti accanto alle proprie rovine. Intanto, parlando di questo, stiamo evocando degli utensili della preghiera, permettetemi di chiamarli così, li evochiamo proprio senza fermarci. Ne vedo tre. Il primo sono appunto degli strumenti terra a terra maneggevoli, che comunque da qualche parte, per cominciare, un luogo, un modo, una parola, un metodo, un interlocutore, questo è un utensile, un interlocutore, perché fondamentalmente della preghiera si parla, o Stella direbbe si conversa, e poi uno spirito che chiamerei di aggiornamento continuo, perché come tutto ciò che è umano, la preghiera è una storia, quindi questo atteggiamento di aggiornamento continuo per rimanere nella realtà fondamentale. A proposito di questo, Terza proposta, proveremo a parlare di questa cosa. Un nome e altre briciole. Briciole è un'espressione che viene dal Vangelo della Canania. Ecco, ascoltando chi prega e racconta un po' ad altri la sua esperienza di preghiera, anche in discesa, appunto, pian pianino gli strumenti che si semplificano diventano sempre più leggeri. Direi addirittura degli strumenti usa e getta. Non è una cosa che abbiamo inventato noi. Solo che non è facile riconoscerli come tali, come dono, addirittura, mentre ci sembrano delle perdite di strumenti più significativi che abbiamo avuto in passato. Io non sono una conoscitrice di Bonaventura, che è uno che ha parlato anche tanto di queste cose, con un linguaggio che non è più il nostro. Però ho sempre presente quello che ci diceva un cappuccino specialista di Bonaventura, che nel suo libro, che si intitola La triplice via, qualche volta è tradotto le tre vie, ma è sbagliato, perché come si fa a camminare contemporaneamente su tre vie? Invece è una via che è triplice. Le sue tre vie nella vita di preghiera, nella vita con Dio, sono la via purgativa, non è la purga, vuol dire semplicemente che appunto ci semplifichiamo man mano, illuminativa e unitiva. Lui da qualche parte, appunto, perché io non ce l'ho trovato, ma lui mi assicura che lo dice espressamente, lui dice che le grazie, le grandi grazie di unione sono all'inizio. Questa cosa è importante, nel senso che, cioè non so, probabilmente anche nella vostra esperienza c'è questa cosa di qualche cosa di grosso che è successo all'inizio ogni tanto, o all'inizio che non è neanche l'inizio, che è un momento in cui uno non se l'aspettava e succede qualcosa. Però è consolante pensare che succede così, che qualcuno l'ha addirittura teorizzato. In ogni caso, io posso dirvi che per me è successo tutto quando non ero neanche capace di accorgermi di cosa mi succedeva. Poi non è successo più niente. Allora vorrei cominciare da una di queste cose che è successa non nella preghiera, state tranquilli, non sono le visioni, le robe del genere. Appunto, ho preso una cosa totalmente orizzontale in una relazione che poi io ho riletto rispetto alla mia vita di preghiera. A 18 anni, per cui a 18 anni non si capisce, io non capivo proprio niente, quindi questa cosa è successa, infatti non ho capito cosa stava succedendo. Vi spiego il contesto, più esistenziale di così. A 18 anni, ultimo anno di liceo classico, io stavo con un ragazzino della mia stessa classe. A marzo si è rotto una gamba giocando a calcio con delle ragazze. Gesso, complicazioni, niente scooter e per 40 giorni, quindi non riuscivamo a vederci, a isolarci, a parlare. Toglie il gesso, lui probabilmente no, io avevo accumulato tonnellate di cose da dirgli. Allora lo requisisco seduti su una scala del liceo e per 20, gli ho parlato per 20 minuti di continuo. E mi ricordo ancora adesso, se io chiudo gli occhi, vedo la sua faccia attentissima, attentissima. Alla fine gli faccio una domanda, non mi ricordo più quale, e lui non risponde. Gli rifaccio la domanda, niente. Allora gli dico, ma hai ascoltato quello che ho detto? E dentro di me era, cioè non è possibile con una faccia così attenta, adesso gli faccio una domanda e non rispondo. E lui, che non era un padre della Chiesa, mi ha risposto questa cosa, no, ho ascoltato te. Al momento io ero frustratissima perché per me non aveva ascoltato quello che gli avevo detto, il resto mi superava totalmente, probabilmente superava anche lui. Però pian pianino questo fatto per me è diventato una parabola di questo passaggio fondamentale della preghiera che sto cercando di raccontarvi, un salto, una specie di salto, come nelle discese, che rischiamo di mancare per paura. Ma io mi ricordo, capisco perché rischiamo di mancarlo, perché io mi ricordo tutta la frustrazione di quel momento. Quello era, per me era un momento mancato. Io gli avevo raccontato delle cose e lui non aveva ascoltato le mie cose. Dopo aveva ascoltato me, non ero in grado di capirlo all'epoca. E però penso anche che senza il sottofondo del ron-ron delle cose che io avevo da dirgli, non avrebbe potuto ascoltarmi in silenzio per 20 minuti, neanche ascoltare me. Quindi, per me in questo episodio riletto c'è tutta la complessità di una, in parabola, cioè in poche parole, di una vita di preghiera, e anche il bisogno di questi strumenti usa e getta maneggevoli di cui vi parlavo prima, accettando proprio che non siano loro il centro, ma anche che abbiamo bisogno di loro. I padri del deserto di Gaza, Barsan, Muffio, Giovanni, quella gente lì, usano un'espressione di cui secondo me dei laici dovrebbero impadronirsi. Loro parlano spesso di micron, un po'. Ok. Stella diceva che i paradigmi della preghiera sono spesso religiosi e monastici e specialistici. Ecco, questi monaci da soli erano arrivati alla chiave dell'un po', cioè non grandi soluzioni radicali, estremiste, specialistiche, ma e concretamente voleva dire un po' di questo, un po' di quello, funziona questo, poi funziona quello, uso questo, poi lo butto e uso un altro per pregare. Ecco, questa parola micro, un po', vorrebbe dire proprio un pochino, è una parola della vita quotidiana. Per esempio nel Vangelo c'è quando Gesù dice ancora un po' e mi vedrete, ancora un po' e poi non mi vedrete, ma è un'espressione della quante volte nella giornata diciamo un po', ecco, non è né tutto né niente. Questi strumenti comunque non li inventiamo noi oggi, sono tradizionali, io li chiamerei silenzio e briciole, cioè il silenzio assoluto. Non so se qualche orientale mitico lo vive. Noi abbiamo bisogno di briciole, il ritmo del respiro, la posizione corporea, un luogo evocatore, il lavoro manuale, la minestra di Stella, l'ejaculatorio in mantra, delle formule ripetitive. Adesso, va bene, nella nostra tradizione non ho trovato il termine equivalente, ma la walking meditation, la meditazione cristiana, tutte queste cose in fondo sono strumenti piccoli, poveri, ma la lista è aperta alla creatività e nella tradizione si arriva appunto scendendo a qualcosa di minimo che è un nome, spesso un nome. Dai padri del deserto agli esicasti, dalla nube della non conoscenza a San Bernardo, o San Bernardo coi monaci, Bernardino da Siena lo proponeva dei laici. Questa idea che basta un nome. Ecco, col nome, io non so come siete voi, qualcuno dice attenti alle formule magiche, cioè non è un nome magico. Secondo me però questo rischio noi moderni non lo corriamo più, di pensare a un nome come a una formula magica, basta che dici quel nome e ottieni quello che vuoi. Perché la nostra vita relazionale ci ha abituati al dramma di pronunciare il nome dell'altro, quindi non è magico. Un nome è più una supplica, una preghiera, e evoca un mistero. In particolare a me ha colpito nella mia ricerca di vedere quanto il mistero dell'ascensione sia al centro delle spiritualità cristiane del nome, per esempio, di Gesù. Perché? Perché quello è un mistero di confine fra la presenza e l'assenza. E secondo me un nome è sempre sul confine tra la presenza e l'assenza. Le tiene insieme. Perché se uno se n'è andato, il suo nome resta. Ma se uno è qui e tu lo chiami, chiamandolo lo metti a distanza, è altro da te, non lo introietti. Quindi penso che veramente un nome porti con sé tanto del mistero della preghiera. Bene, adesso arriviamo a una cosa che a me piace, perché come dicevano in monastero le mie sorelle, è una teologia del limite, che si chiama finché sai, ma a partire da un apoftegma di cui non ho più ritrovato la fonte, magari i nostri fratelli la trovano. Io volutamente non l'ho cercata, quindi non so chi l'ha detto, ma tra quelli dei padri. Fin tanto che sai di pregare, la tua non è ancora vera preghiera. Finché sai che preghi, la tua non è vera preghiera. Nel corso della nostra conversazione ci siamo già avvicinati diverse volte a questo paradosso. È come la linea d'orizzonte all'infinito, sia della preghiera continua, perché se è continua vuol dire che non può essere legata alla coscienza quando dormi, sia del percorso in discesa, appunto fino a non sapere, sia della pratica del nome, che è appunto mistero tra assenza e presenza. Ora proviamo a guardarlo negli occhi e, se riusciamo, a guardarlo non come una contraddizione, neanche come un semplice paradosso, ma come una beatitudine. E le beatitudini si patiscono, non si fabbricano. Per esempio, non so se che passaggio della lettera ai Romani Stella ci commenterà, ma nel capitolo 8 Paolo, fariseo e grande fabbricatore di tutto e anche di preghiere, e non ci sputiamo sopra perché ci vuole anche quello, dice: noi non sappiamo pregare come si deve. È sorprendente questa cosa, poi detta da lui. Ma allora perché siamo qui a fare un seminario sulla preghiera? Non stiamo forse cercando di saperne di più sulla preghiera, e in questo modo allontanandoci dalla vera preghiera? Forse, ma io vi propongo come chiave di lettura una frase di un libro che parla anche di preghiera, di cui vi riparlerò, di un gesuita francese che si chiama Denis Basse, e che dice così: l'impossibilità a dirsi adeguatamente provoca l'uomo a parlare. Cioè, se io non riesco a dire, parlo. E suscita in lui una parola che in tutte le lingue possibili testimonia di questa stessa impossibilità. È un bel paradosso, ma secondo me potrebbe ispirarci di star qui a conversare insieme di quello che non sappiamo, senza la pretesa di saperne di più, ma forse di far circolare un non so che. Quindi la conversazione, secondo me, è compatibile con un non sapere, o con una sapienza pratica che è appunto molto diversa dal controllo del sapere. E potrebbe in questioni di preghiera diventare proprio metodo il fatto di conversare. Nell'esperienza di accompagnamento, che a mio parere potrebbe essere un modo di conversare, questa è proprio un'esperienza. Spesso alla domanda e la preghiera e la relazione con Dio, uno comincia a dire: non riesco più, non ho il tempo, mi chiedo se farei così, non funziona più così bene. E quasi sempre, conversando, si arriva a un poco più di nulla di cui in qualche modo ci si dice: forse oggi questa è la tua preghiera, è la mia preghiera. Forse, ma io ci credo se me lo dici tu. Solo che l'accoglienza di questo poco più di nulla cambia tutto. circostanziato, contestualizzato, personalizzato dentro una storia, cambia tutto. Bene. Stiamo arrivando alla fine. La penultima cosa che volevo dirvi, non credo sia lecita, ma vi propongo di prenderci una libertà, di leggere una pagina del Vangelo come fosse un po' un aneddoto, stando attenti a una cosa sola. La pagina del Vangelo è Marco 9,14-29, il padre del ragazzo epilettico. Marco 9,14-29. Di leggercela stando attenti solo a tutte le volte in cui si parla di potere riuscire, perché il titolo stavolta sarebbe La preghiera come potere. Avrei due aggettivi, ultimo e alternativo. Vedremo perché, comunque non ce l'ho messo io l'etichetta preghiera su questo Vangelo, vedremo chi ce l'ha messa, però non si fanno queste cose, leggere il Vangelo così, quindi non raccontiamolo troppo in giro. E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. Subito tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a salutarlo, ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo correre la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Gridando e scuotendolo fortemente uscì, e il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. La cosa che non si fa è che io non ho intenzione di scavare dentro questo Vangelo come si dovrebbe sempre fare, ma solo di provocarci a partire da questa storia con la chiave, appunto le questioni esegetiche non ci interessano, con la chiave che Gesù dà alla fine, consegna alla fine ai suoi discepoli, e di proporvi di riflettere sul nesso fra preghiera e potere. E in particolare questa è una situazione di impotenza di un padre, che è per definizione la persona che ci inizia al potere, che ci introduce nel potere. Questo padre arriva a riconoscere una situazione di impotenza fino alla morte, perché c'è, questo ragazzo viene preso per morto. In che senso la preghiera e il potere stanno insieme? Io penso che anche dall'esperienza, in situazioni di impotenza radicale, La preghiera ci impedisce di essere vittime. E quindi è veramente un ultimo potere, perché il triangolo fatale che instauriamo quando ci pensiamo, ci viviamo, ci esprimiamo come vittime, che è, sapete, vittima, persecutore, salvatore, viene come disinnestato da un vero atteggiamento di preghiera. Non esiste che non abbiamo mai nessun potere, abbiamo sempre almeno questo ultimo potere, che proprio perché è un potere in situazioni molto debilitanti, è un potere significativo del quale dobbiamo prendere coscienza. Ed è veramente il potere di disinnescare questo triangolo dell'impotenza vera, quella, perché quando entriamo qui dentro non succede più niente. Invece la preghiera ce ne fa star fuori. Anche quando non si può far più niente, si può pregare. Voi provate questa cosa e provate che quasi sempre altri poteri vengono fuori insieme con quello. Ok, la situazione tipica è il grido in croce. Adesso non, cioè proprio sto facendo delle cose in serie che non si devono fare, tipo evocare delle enormità in tre parole. Il grido in croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato, appunto con molta vergogna, lo evochiamo solo attraverso poche parole che ho trovato in un commento sul Vangelo di Marco, che sto traducendo dal francese, e lui ne parla così. Ho scelto questo modo di evocarlo perché lui userà, sentirete, due parole parlando di questo grido alla fine, che sono virtù e onore, che sono strettamente legate alla questione del potere. Stiamo parlando appunto del grido di Gesù in croce, che è l'inizio del Salmo 21-22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nessuna solitudine può generare una sofferenza più grande di quella del figlio diletto di Dio abbandonato da Dio. Eppure, nel cuore stesso di questa sofferenza, il grido, pur restando un perché, assume la forma di una preghiera. E il perché esistenziale della preghiera a confronto con l'assurdo, con un abbandono inimmaginabile. La ragione non può estinguere la domanda con una risposta speculativa, poiché la virtù propria di questo perché è di essere inestinguibile e il suo onore è di rimanere per sempre una domanda. L'ultima parola di Gesù nel Vangelo di Marco è la preghiera ultima del perché. Per me questo è il potere ultimo di Gesù, è un potere, il potere fino alla fine, cioè ci resta sempre quel potere, è nelle nostre mani e ci impedisce di essere vittime. A propriamente parlare, Gesù non è mai vittima. Bene, abbiamo cominciato con le cose che non si fanno, adesso ci prendo gusto. Vi propongo rapidamente, alla fine del nostro percorso, di chiedere ai tre libri biblici che sono serviti a generazioni di credenti per accompagnare la preghiera, quasi come degli itinerari di preghiera. Posso dire dei manuali, ma loro mi smentirebbero, perché non esistono dei manuali di preghiera, proprio perché un manuale è sistematico e qui c'è altro, c'è ordine, ma l'ordine della vita non è mai molto sistematico. Hai tre libri che generazioni hanno usato per pregare, di uomini e donne formati sulla Bibbia. Secondo me sono, ma penso sia abbastanza condivisibile, i Salmi, l'Esodo e il Cantico dei Cantici. A ognuno chiediamo una sola chiave di lettura, perché non possiamo ascoltarli a lungo, e una chiave esperienziale. Per i Salmi, ok, adesso ci mettiamo qui. I Salmi, la provocazione sarebbe questa: a scuola per tutta la vita, punto di domanda, e vi spiego. Il francescano canadese che mi è stato padre per diversi anni ci diceva sempre: io non so come facciamo nei conventi e nei monasteri ad avere la mania di trasformare tutto il convento, tutta la comunità in un noviziato, cioè ridurre tutto alla formazione iniziale. Non so se avete presente questa cosa. No, forse no. Che cosa ne parliamo rispetto ai salmi? Ecco, io lo applicherei ai salmi. È un po' nella linea di Giovanni della Croce, che dice: ma quando uno entra in crisi perché sta andando avanti, lo riportiamo indietro. Gli diciamo: ma tu hai cominciato a pregare così, adesso devi pregare così, se no non sei fedele al tuo impegno di preghiera. Ecco, se noi facciamo così per tutte le cose della vita, alla fine andiamo a scuola per tutta la vita, facciamo le elementari per tutta la vita, anzi adesso si dice la primaria per tutta la vita. È l'eccesso di riferimenti esteriori, strutturati, consistenti, che non liberano mai dei percorsi di vera interiorità, di libertà e di creatività spirituale. Per i salmi, se uno va bene a scuola, fa tutto il suo corso scolastico, a un certo punto dalla scuola si esce. La mia impressione è che, paradossalmente, continuiamo a usare i salmi, a pregare i salmi come libri di testo, senza mai uscire dal libro. I salmi sono preghiere estreme, sempre tra morte e vita. Cioè, siamo sempre sull'orlo di qualcosa, perfino i salmi di lode, hai appena scampato un pericolo. Sono pieni di parolacce, di imprecazioni, di carnalità, di temporalità, di tutte queste cose al di là di tutto quello che potremmo immaginare. E noi li preghiamo, poi usciamo di lì, ci succede qualcosa e diciamo: non è cristiano, ma io penso questo. E quindi, cioè, instauriamo una scissione terribile tra quello che stiamo vivendo e la nostra vita di preghiera, perché non è pregabile una roba così. Ma fino a poco tempo fa hai pregato ben peggio, hai pregato di sfracellare contro la roccia i figli del tuo nemico, e adesso dire, essere arrabbiata con il motociclista che si è infilato nella tua macchina, è morto e adesso tu hai processi su processi, è un'accusa di omicidio colposo, non è cristiano che sei arrabbiata? Ecco, non tiriamo dai salmi le conclusioni, abbiamo eternizzato le formule salmiche e non la vita pregata dei salmi, perché i salmi sono vita pregata. Però come si esce da questa scolarizzazione della preghiera e della Chiesa? Come si pratica una descolarizzazione, non della società, come diceva Ivan Illich, ma della nostra preghiera? Io non lo so, immagino che uno dei primi passaggi difficili sia proprio quello che dicevamo prima, cioè accettare una perdita, un passaggio. Non prego più come pregavo prima, non mi sento pregare, non stiamo pregando. Ok? Questo passaggio qui, io non sono ancora alle proposizioni, alle proposte, però sento che già questa decostruzione è difficile per la nostra coscienza cristiana, è difficile da vivere. Questa è una domanda, una provocazione, che forse anche questa potremmo volentieri condividere con i nostri fratelli monaci che magari sono usciti più di noi dai salmi letti come libri di testo. Seconda provocazione dall'Esodo, praticamente ne abbiamo già parlato. Quasi tutti i percorsi di preghiera si ispirano all'Esodo, tra liberazione, deserto e promessa. Dalla vita di Mosè, di Gregorio e di Nissa, tanti percorsi dell'Esodo sono riletti in chiave di vita di preghiera. Abbiamo già detto che la grande chiave che l'Esodo ci consegna è questo bisogno di spostamenti continui, di aggiornamenti continui, di dinamica. Un orizzonte in rapida evoluzione non è solo postmoderno, veramente esiste a diversi livelli nella nostra storia di famiglia. Con Paolo, Filippesi 3:13, e con Gregorio di Nissa, che è un padre greco, alcuni lo chiamano con una parola che sembra strana, ma magari scaviamo un pochino, epectasis. È una parola appunto non molto nota. A me piacciono un po' le radici e le etimologie, se volete la svisceriamo, viene dall'esodo, cioè per riassumere l'atteggiamento dell'esodo si usa questa parola. È una parola fatta di tre parole in greche, epi, ek e stasis, e vorrebbe dire, se, tradotta letteralmente, è tensione, allungamento, movimento sempre avanti. Viene dal verbo teino, stendo, allungo, e da due prefissi, appunto ek, che vuol dire fuori da, e epi, in avanti, verso qualcosa. Capite perché riassume bene l'esodo? Perché teino sarebbe, cominciamo dal mezzo, il deserto, quello che si allunga in mezzo, tutta la strada da fare, inspiegabile del resto, perché c'erano pochi chilometri tra l'inizio e la fine, invece la strada è stata lunghissima. Ek sarebbe uscire dall'Egitto, venire da, e epi è la promessa, qualcosa che sta sempre davanti, epi vuol dire davanti. Ecco, la preghiera è questa situazione di apparente squilibrio continuo, fuori da, di un cammino che inspiegabilmente si allunga, ed è il cammino che è la preghiera, non il punto di arrivo, ed è il punto di arrivo che invece è sempre dato e promesso e davanti e desiderato. Per questo, come nel computer, i programmi vanno aggiornati spesso, perché in questo atteggiamento qui non puoi una volta per sempre, nella mobilità e nel rischio. Quindi riferimenti non stabili una volta per tutto, ma per tutte, ma in evoluzione rapida per la preghiera. E ho finito, sono gli ultimi 5 minuti. Il cantico. I commenti del cantico, commentari del cantico, sono una marea: patristici, monastici, scolastici, mistici, di tutti i tipi, contemporanei. E molto spesso, almeno per gli antichi, una delle dimensioni è proprio quella della relazione con Dio, oltre che della relazione umana, anzi, ad esclusione a volte della relazione umana. Però potreste dire, oh, finalmente, dulcis in fundo, un po' le cose qui si semplificano, si tratta di amare. Sì, anche qui, se facciamo appello alla nostra esperienza, comincia il bello e cominciano le grani. Tra l'altro è bellissimo vedere queste maree, generazioni di maschi, chierici e monaci che con tutte le loro allegorie non riescono del tutto a difendersi dall'amore di cui si parla in questo libro, e in particolare dall'avventura dell'alterità, che in tutti i modi avevano cercato di addomesticare comunque. Però esponendosi a questa, a questo libro che scotta, si accorgono che, appunto, intanto è una parola di donna. Nel cantico, come nell'esperienza, l'amore è parlato, e a parlarlo è soprattutto una donna. E forse l'amore parlato o l'amore parlante, che non è una cosa facile, è un altro nome possibile della preghiera. È anche un nome possibile del desiderio, che secondo una sottile intuizione che Agostino scrive a una donna, lettera alla vedova Proba, è anche un nome della preghiera. Il tuo desiderio è la tua preghiera, ma il desiderio non è una realtà immediata, come sembra suggerire la parola superficialmente. E la vita di preghiera ci mette in contatto con questo desiderio non immediato, profondo. Per parlarvi di questo mi ispiro a questo libro che esiste solo in francese, perché i francesi fanno una cosa che neppure Dio fa, si considerano intraducibili. Quindi questo libro non è mai stato tradotto perché l'autore e la sua cerchia lo considerano intraducibili. Su questo libro si intitola Le temps du désir, quindi il tempo del desiderio, la prima parte è tutta sulla preghiera, e generazioni di francesi ormai settantenni o morti in cielo sono formati su questo libro, che parte un po' dalla psicologia dello sviluppo e dalla differenza fra il bisogno e il desiderio. Il bisogno è dell'ordine dell'immediatezza, per esempio nel bambino riguarda il latte, se non bevi il latte muori. Il desiderio è pian pianino l'altra, la madre, di cui pian piano scopre che non coincide col latte e che il latte arriva subito, la mamma non sempre. Per esempio lo svezzamento è questo. Quindi una delle sfide fondamentali del desiderio rispetto al bisogno è quella del tempo, e una delle mediazioni, l'altra è quella dell'alterità. Il latte lo assimilo, l'altro no. Ecco, in termini di preghiera è molto interessante questo discorso. Per applicarla al cantico, finiremo con un testo del cantico. Per applicare questo discorso al cantico mi sono basata su un altro libro interessante di Paul Beauchamp, che è morto, è un altro gesuita francese, era amico dell'autore di questo libro, che è L'uno e l'altro testamento, e ha un capitolo sul cantico dei cantici. Allora, finiremo sul testo del cantico. Io vi propongo di stare attenta a tre cose che riguardano il desiderio e quindi la preghiera. Dentro questo passaggio del capitolo quinto del cantico, appunto il tempo, in particolare il differimento. Il tuo tempo non è il mio tempo. Questa è un'esperienza, non dico quotidiana, istantanea. Il tuo tempo non è il mio tempo non è il tuo tempo. Quindi, tra preghiera e esaudimento, quello che c'è fra preghiera e esaudimento, questo scarto, questo differimento, questo deserto che c'è tra l'Egitto e la terra promessa, fa parte della preghiera e del desiderio. L'alterità, appunto, nell'esperienza che il tuo tempo non è il mio tempo, nella mia carne sento cosa vuol dire che tu sei altro. La parola come la porta del cantico, Beauchamp dice che la porta, nel cantico c'è sempre di mezzo qualcosa, spesso. C'è una porta, un recinto, una griglia, un giardino, qualcosa. La porta è la parola non è nemmeno te. È qualcosa che sta in mezzo, una mediazione, un altro segno dell'alterità. La relazione, la nostra relazione non è mediata, è immediata. E quanta pazienza, quanto desiderio tradotto in parole, quante volte non mi hai capito, non mi sono spiegata, no? Le tue parole non sono le mie parole, eccetera, la tua lingua non è la mia lingua. Quante traduzioni mancate, quanti tradimenti nelle parole. Bene, quindi l'atteggiamento anche che permette di sopportare tanti scarti è la fiducia, la fede, la pazienza, ma va bene, tutto questo entra nella preghiera. E poi la terza mediazione, con le guardie, la città, le piazze, è appunto la comunità, la città, la comunità, le regole ecclesiali, liturgiche, per esempio, per la preghiera, che sono importanti, esistono, però sono spesso in tensione dialettica con i nostri desideri. Quindi tutte queste mediazioni che però fanno passare dal bisogno al desiderio. Denis Bass sostiene che non è vero che abbiamo bisogno di pregare per vivere. Fondamentalmente la preghiera è una questione di desiderio. Se non preghi, vivi benissimo. Quindi per questo non è così facile pregare. Bene, ma quindi le ultime parole saranno quelle del cantico. Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Un rumore, la voce del mio amato che bussa. Aprimi, sorella mia amica, mia colomba, mio tutto, perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono tolta la veste, come indossarla di nuovo? Mi sono lavata i piedi, come sporcarli di nuovo? L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura e le mie viscere fremettero per lui. Mi sono alzata per aprire al mio amato e le mie mani stillavano mirra. Fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora all'amato mio, ma l'amato mio se n'era andato, era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Mi hanno percossa, mi hanno ferita, mi hanno tolto il mantello, le guardie delle mura. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate l'amato mio, che cosa gli racconterete? Che sono malata d'amore. Che cos'è il tuo amato più di ogni altro, tu che sei bellissima tra le donne? Che cos'è il tuo amato più di ogni altro, perché così ci scongiuri? L'amato mio è bianco e vermiglio, riconoscibile fra una miriade. E poi, di nuovo, il desiderio la fa parlare, la mancanza la fa pregare e il lutto la fa cantare. Finito.